Quest'anno prendiamo per le nostre riflessioni sulla parola il Vangelo di Marco, almeno in alcuni punti essenziali del suo racconto. Il Vangelo di Marco, come ho messo appena sotto il testo che guarderemo questa sera, vuole portare il lettore a fare un viaggio progressivo che raggiunge il centro della persona di Gesù. Per far questo non riporta una teoria astratta, non riporta delle belle considerazioni teologiche, ma racconta una storia. Racconta la storia, la vicenda di Gesù di Nazaret. Siccome non si tratta di capire delle idee teoriche, ma si tratta di capire una storia, bisogna coinvolgersi. In qualche misura non c'è posto per lo spettatore che si tiene a distanza, che non si coinvolge. Si tratterà allora di seguire il cammino di Gesù, la vicenda concreta che lui ha vissuto, quasi facendo parte di queste storie, perché è allora che scatta qualcosa. È allora che è possibile entrare nel segreto della persona del Signore. Quindi non c'è posto per l'osservatore neutrale, e anche per quello è importante il momento, non molto lungo, ma qualche minuto di riflessione personale che lasciamo, e ancora più importante sarà riprendere un momento a casa quello che abbiamo presentato qui, misurarsi personalmente con il testo. Dunque, l'Evangelista vuole condurre a scoprire l'identità profonda di Gesù, ma nello stesso tempo vuole portare il lettore a scoprire se stesso. Viene condotto a scoprire le proprie resistenze, le proprie chiusure, le proprie paure. Quindi mano a mano che la storia si dipana, mano a mano che in qualche modo seguiamo l'itinerario di Gesù, scopriremo anche, se ci coinvolgiamo, le nostre resistenze e le nostre paure. Tanto è vero che il titolo che abbiamo dato a queste lezioni è proprio attraversare la paura, seguendo Gesù, attraversarla, quindi riconoscerla e anche superarla. In questo senso mi pare molto significativo il testo del Cardinal Martini, che ho riportato nel cartoncino e che mi permetto di rileggere. Dobbiamo sapere entrare nella turbolenza della paura. Dobbiamo sapere che giunge il momento in cui guardo alle mie forze e capisco di non farcela. Se dimentico la fiducia data a Gesù, se dimentico la misteriosa attrattiva che mi ha portato a scegliere un impegno, una persona, un'amicizia, che mi ha motivato per una promessa, se dimentico che la vita si gioca nel fidarsi, sono finito. Come al solito il cardinale in poche frasi riesce a cogliere l'essenzialità di una questione, e in questo caso la paura che va affrontata, va riconosciuta, ma va anche vinta proprio fidandosi e affidandosi al Signore. Dunque prendiamo il nostro testo di Marco. Il primo versetto è quello che si può chiamare il titolo del Vangelo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Inizio è lo stesso termine che troviamo nella Genesi, la prima parola della Genesi. In principio o all'inizio Dio creò il cielo e la terra. È possibile che Marco operi un collegamento per indicare come con Gesù inizia qualcosa di radicalmente nuovo. C'è un cammino che sembrava impossibile, c'è un processo di cambiamento in cui è possibile inserirsi. Inizio del Vangelo. Si potrebbe anche dire dell'Evangelo. Sappiamo che nei primi tempi la parola Evangelo non indicava ancora i quattro libretti che noi conosciamo, indicava il cuore dell'annuncio cristiano, la buona notizia, la notizia sorprendente di come Dio offriva a tutti il suo perdono in Gesù. È una buona notizia che riguarda una persona precisa, inizio del Vangelo di Gesù, una persona storica, Gesù di Nazaret, una figura in carne e ossa. La buona notizia che ancora una volta non è qualche cosa di teorico, ma è una persona viva. Una persona viva che è il Cristo. Sappiamo che il termine Cristo praticamente sta per Messia. Il Messia era l'atteso. Noi potremmo tradurre: inizia qualcosa di nuovo, che è una notizia straordinaria, legata a una persona precisa, Gesù, che è l'atteso. La provocazione quasi dell'evangelista è dire ma tutti attendiamo qualcosa, tutti siamo orientati a una novità, anche se qualche volta non sappiamo definirla in maniera precisa. Bene, questa persona qui è proprio la risposta alle tue attese. E poi continua citando il profeta Isaia, come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Voce di uno che grida nel deserto. L'Evangelista dice che questo Gesù, che è l'atteso, è collegato con un grido che si leva nella storia. C'è una voce forte che è nel deserto, nelle situazioni difficili. Cos'è questa voce? Cos'è questo grido che in qualche modo bisogna percepire per orientarsi verso Cristo? Potremmo quasi chiederci: ma noi la ascoltiamo questa voce, questo grido che si leva oggi? Non so, è la voce dei poveri? È la voce dei profughi? È il grido di quella persona che mi vive vicino? Quel mio compagno di studi, di lavoro? Voce di uno che grida. Non tutti la sentono, e perché non la sentono, non cercano, non vanno incontro al Signore. Quindi una voce, un appello. E questo potrebbe già costituire uno spazio di riflessione prolungato. Questa voce, dice qua l'Evangelista, è in qualche modo condensata nel profetismo. Il profeta, che raccoglie la storia del suo popolo. Ecco allora che Gesù è la novità, ma non è una novità estemporanea. Non è una novità che non abbia a che fare con la storia qui concreta del suo popolo, che ha trovato espressione nella voce dei profeti, con tutte le difficoltà, le chiusure, le attese, le speranze, le paure. E tradotto per noi, questo Gesù è in contatto, è quasi la risposta alla nostra storia, del nostro tempo, della nostra cultura. Incrocia la nostra ricerca, quella del nostro tempo, non trascura né disprezza nulla del nostro vissuto, anche nel suo versante di dubbio e di debolezza. È tutta questa realtà che in qualche modo lui incontra. E quindi si tratta di noi a nostra volta incontrarlo senza negare niente di quello che siamo, di quello che viviamo, senza avere paura di guardare alle chiusure, alle difficoltà nostre, del nostro ambiente, della nostra cultura. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. La voce dice che il Signore viene, ma bisogna anche prepararsi. Lui viene, se non venisse Lui non potremmo incontrarlo, ma a nostra volta dobbiamo entrare in un dinamismo preciso. E questo dinamismo comporta due dimensioni fondamentali. La prima, quando si dice che arriva Giovanni, proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Allora arrivavano dalla Giudea, da Gerusalemme, si facevano battezzare nel fiume Giordano confessando, cioè riconoscendo i loro peccati. La prima cosa che è necessaria per aprirsi al Cristo è quella di riconoscere che tutti si è compromessi con il male della storia. Tutti siamo, per così dire, con le mani sporche. In un modo o nell'altro, tutti siamo conniventi con una realtà di rapporti inquinati. Confessare il proprio peccato vuol dire questo, riconoscere che da soli non si esce da questa situazione. Non è tanto perché uno poi ha fatto questo o ha fatto quell'altro, ma è prendere coscienza di come uno tendenzialmente tende sempre a affermare se stesso, a cercare la propria affermazione, a difendere il proprio spazio, anche nelle cose che sembrano neutre, o addirittura anche quando si cerca di fare il bene. È quella che possiamo chiamare la peccaminosità, che non è tanto appunto ma io non faccio niente, ma è l'essere entrato a fondo in una condizione che di alienazione, in fin dei conti, che ci caratterizza. Questa è la prima cosa, confessare, cioè riconoscere questa situazione, questa solidarietà nel male. Però se il profetismo dicesse soltanto questo, tutto sommato non direbbe niente di nuovo. Perché uno, anche se non ha il Vangelo tra le mani, anche se non ascolta la parola dei profeti, se ha un po' di onestà poi riconosce la sua situazione. Se un altro ci dice queste cose magari reagiamo, ma quando siamo soli poi siamo i primi a disprezzare noi stessi. Il profeta, il profetismo non solo, per così dire, mette a nudo la condizione di tutti, ma poi dice una parola di speranza. Proclamava, versetto 7, viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali, io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. La forza del profetismo è di dire che viene un altro, c'è uno che è capace di cambiare la situazione. Io cosa posso fare? Posso soltanto farvi prendere coscienza della situazione in cui vi trovate, che voi arriviate a confessare la vostra situazione. Di più non posso fare, ma c'è un altro che ha il potere di cambiare il cuore. C'è un altro che è capace di operare nella profondità personale e di cambiare. E questo è il vero Evangelo, questa è la vera speranza. Allora, in qualche modo anche oggi, com'è che le persone possono in qualche modo prepararsi a entrare nel Vangelo, anche se magari non conoscono Gesù Cristo? Beh, un itinerario in cui uno non incomincia a giudicare gli altri, a sentirsi superiore, a dare sempre la responsabilità agli altri, ma si sente coinvolto nel male della storia. E secondo, desidera, attende qualcosa di nuovo. Isaia 63, se tu squarciassi i cieli e scendessi, non lo so, magari uno non sa ancora bene dare un nome a questo atteso, a questa novità, però bisogna che nel cuore ci sia questo desiderio di cambiare, questo desiderio di una novità che porti appunto una trasformazione. Questa è la preparazione. Dopo allora questa presentazione di Giovanni abbiamo altre due scene inaugurali che vengono riportate dall'Evangelista, che è il battesimo di Gesù, i versetti 9 e 11, e poi la tentazione, i versetti 12-13. Ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Gesù si fa battezzare. È il più forte che viene, ma non viene stando a distanza o mettendosi sopra. Viene entrando dentro nella nostra realtà, si immerge nella nostra storia. Sappiamo che il termine battezzare vuol dire immergersi, battesimo è immersione. Si immerge nella nostra storia ed è così che apre un futuro di speranza. Infatti, al gesto di Gesù, questa scelta di condividere una storia segnata dal male, corrisponde lo squarciarsi dei cieli. Vide squarciarsi i cieli. Nel giudaismo del tempo di Gesù era maturata la convinzione che i cieli si erano chiusi, un'immagine per dire che si era creata una frattura tra Dio e l'uomo, che non c'era più comunicazione tra Dio e l'uomo. Il peccato aveva creato come un fossato e si sentiva questa assenza. Non c'era più neanche la parola profetica che risuonava. Allora adesso si dice che si squarciano i cieli, vuol dire che in Gesù, che sceglie la solidarietà estrema, si ricongiunge, per così dire, la terra al cielo, torna a essere presente nella storia Dio, è di nuovo possibile incontrarlo. Gesù opera la riconciliazione attraverso questa scelta precisa. Tanto è vero che, sentite, poi dice: venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. L'enfasi va su quel tu sei mio figlio, cioè a dire proprio questo Gesù, che non se ne sta fuori, non è venuto con dei salvacondotti, ma si è inserito nella storia, proprio lui è il figlio di Dio, proprio lui è la manifestazione di Dio. E proprio in lui e nell'umanità che seguirà il suo cammino, Dio trova il suo compiacimento, cioè quello che cerca, è quello che desidera. Dunque, la storia che ritrova speranza, che inizia la riconciliazione, è dovuta a questa scelta di fondo, a questa immersione. Notiamo tra l'altro che l'Evangelista, lo possiamo dire subito, ha operato un collegamento tra questa scena iniziale del battesimo e la scena finale della vita di Gesù, quando Gesù si trova in croce. Al capitolo quinto, quando descrive la morte di Gesù, capitolo quinto, versetti 37, eccetera, quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, poi dice: Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero questi era il figlio di Dio. Notate la corrispondenza tra le due scene. All'inizio abbiamo il battesimo, qui abbiamo la morte, che nel capitolo decimo Gesù chiama il suo battesimo, capitolo 10, versetto 36, quando i discepoli dicono: ma uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, e lui dice: potete bere il calice che io devo bere o ricevere il battesimo che io devo ricevere, e parla della passione e della morte. Quindi, in qualche modo, la morte è il portare fino in fondo il battesimo, è il portare fino in fondo la solidarietà con una umanità alienata e esposta alla morte. Al gesto del battesimo all'inizio si squarciano i cieli, alla morte qui si squarcia il velo del Tempio in due, da cima a fondo. Sono le uniche due ricorrenze in cui abbiamo il verbo squarciarsi. E sappiamo che il velo era quello che separava le due camere più sacre del Tempio, del Santuario. La prima, detta Santo, dove entravano i sacerdoti, la seconda dove entrava il sommo sacerdote una volta sola all'anno per la remissione dei peccati. E nessuno poteva entrare, rischiava la morte. Dicendo che questo velo è rotto vuol dire che ormai l'accesso a Dio, al suo perdono, è aperto a tutti grazie alla morte di Gesù, grazie alla sua solidarietà portata fino alla fine. Ancora, al battesimo abbiamo la voce dal cielo che dice: tu sei mio figlio. Qui abbiamo il centurione, il pagano, che vedendolo morire così, vedendo il modo con cui è entrato nella nostra storia, dice: quest'uomo era figlio di Dio. Quindi, per così dire, l'Evangelista racchiude tutta la vicenda terrena di Gesù dentro questa scelta fondamentale, questo battesimo portato fino alla fine, che è quello che riconcilia la storia. Abbiamo detto che il battesimo è la scena inaugurale, quindi dice qualcosa di strutturale della vita di Gesù. Potremmo dire che Gesù giorno dopo giorno vivrà in maniera sempre più radicale questo battesimo, questa immersione nella storia umana. E Gesù, attraverso gli incontri che farà, le parole che dirà, le situazioni di fronte alle quali si indignerà, le situazioni di fronte alle quali gioirà, in tutto questo modo Gesù squarcia, apre alla speranza, apre alla novità, apre alla riconciliazione. Quindi è una scena che non si limita al momento iniziale, dice una condizione che accompagna Gesù per tutto il cammino. E questo vale anche per l'episodio successivo, la tentazione, i versetti 12-13. Gesù, investito dalla sua missione, versetti 12-13, subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Anche qui, la tentazione non è qualche cosa, la prova, non è qualche cosa che Gesù ha vissuto in un momento particolare e poi è finita. La prova è qualche cosa che lui ha vissuto continuamente, lo ha accompagnato per tutta la vita. Gesù in tutte le situazioni è stato tentato, è stato messo alla prova, non soltanto dagli scribi farisei, ma poi dai suoi parenti, come vedremo, dagli amici, dagli stessi discepoli, da Pietro, che chiamerà appunto Satana, Satan l'avversario. E cosa riguarda questa prova? Perché tutti cercheranno di tirarlo dalla loro parte. Riguarda il modo di vivere la sua missione, quella missione che ha ricevuto al momento del battesimo, con lo stile di chi solidarizza, di chi condivide, di chi si fa carico del male degli altri. La tentazione sarà sempre quella di deviare da questo punto. Notiamo che dice che lo Spirito lo spinse nel deserto, come a dire che la prova è inevitabile. Da dire, vabbè, c'è stata anche la prova, la tentazione. No, se tu vuoi seguire Gesù, se vuoi entrare nella linea del Vangelo, se vuoi davvero farti carico del male della storia, incontrerai la prova. La prova suprema, sappiamo, poi Gesù la vive nel Getsemani, che riguarda proprio il senso della sua missione, se vale la spesa amare. Però questa prova che c'è è una prova in cui non siamo soli, è lo Spirito che lo ha spinto nel deserto, e quindi è anche un motivo di speranza. Si tratta di entrare in un cammino impegnativo, ma non siamo soli, lo spinse nel deserto. E poi, dice ancora qui il testo, rimase nel deserto 40 giorni e 40 notti. Possiamo sottolineare anche questo verbo, rimase, rimanere. Il rischio è che quando si è nella prova, quando si è vagliati, uno cerchi di deviare, cerchi di dimenticare, cerchi delle facili compensazioni, rimanere. E soltanto se si rimane che si può attraversare la prova, la difficoltà e vincere davvero. Dice poi che stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Con ogni probabilità qui l'Evangelista suggerisce come Gesù, con la scelta che ha fatto, instaura di nuovo la pace messianica, quella pace che per esempio Isaia 11 aveva profetizzato: il lupo dimorerà con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà, eccetera. E poi per quanto riguarda gli angeli, per esempio il Salmo 91, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. L'ultimo brano che guardiamo questa sera sono i versetti 14 e 15. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Innanzitutto abbiamo qui in maniera sintetica il programma di Gesù, quel programma che lui lancia. È interessante la notazione iniziale: dopo che Giovanni fu arrestato. In qualche modo, subito all'orizzonte si presenta il rischio che Gesù corre seguendo la strada, la missione che ha ricevuto al battesimo. E uno potrebbe dire: vabbè, insomma, qua forse è meglio che ci pensiamo bene. Gesù di fatto inizia la sua missione nonostante i presagi negativi. E dice: Gesù andò nella Galilea. Sappiamo che la Galilea è la regione settentrionale della Terra Santa, una regione tribolata. Sappiamo che secoli prima la Siria aveva deportato parte della popolazione e aveva importato invece popolazioni pagane, quindi erano anche considerati mezzi eretici dai giudei. Gesù parte dalla Galilea. Uno direbbe: parte dalla Giudea, parte dalla Galilea, parte da una terra umiliata. Con il Papa di oggi potremmo dire: parte dalla periferia. Andrà anche in Giudea, andrà a Gerusalemme, porterà la sua testimonianza, però il punto prospettico è quello lì, parte da lì. Per noi non vuol dire molte volte fare un cambiamento geografico, però ancora una volta cosa vuol dire per noi anche partire dalla periferia, guardare la realtà e portare un annuncio buono, gioioso, ma per così dire mettendosi dalla parte di chi è sfavorito. Andò in Galilea e poi proclamava l'Evangelo e diceva: il tempo è compiuto. Il tempo ha subito una svolta. Lo dice anche oggi. Il tempo non è una realtà piatta. C'è una novità. Prima dicevamo voce, di uno che grida. Adesso qua la parola che dice il tempo è pieno, è denso, è ricco di significato oggi. Il regno di Dio è vicino, qualcuno forse più propriamente traduce, il regno di Dio si è avvicinato, si è fatto vicino. E il regno di Dio, come sappiamo, che vuol dire quella realtà nuova, quel mondo nuovo, quella storia di rapporti fatti di fraternità, di giustizia, di pace, che Dio cerca e che Dio vuole instaurare. Si è avvicinato, c'è la possibilità. Convertitevi e credete al Vangelo. Convertitevi qui, si potrebbe tradurre più letteralmente, cambiate mentalità, cambiate maniera di guardare la realtà, le cose, la maniera con cui considerate che Dio agisce ed è presente, la maniera con cui Dio si rapporta di fronte ai mali della storia, eccetera. Cambiate mentalità e credete al Vangelo, le due cose vanno insieme. È possibile entrare in una prospettiva diversa se ci si fida di questo annuncio straordinario che viene portato. Qui credete proprio nel senso primo di fidatevi e affidatevi all'Evangelo, a questo annuncio che risuona anche oggi. Allora la proposta è adesso di lasciare qualche momento per una prima ripresa personale. Naturalmente non c'è niente da finire, ognuno può fermarsi sui punti che eventualmente gli sembrano più significativi per lui, quelli magari dove ha trovato la resistenza o anche quelli che invece lo hanno consolato. Fermarsi e lavorarci sopra. Io ricordo semplicemente che abbiamo sottolineato alcune cose, soprattutto quello che dicevo, voce di uno che grida nel deserto. Cosa